Amici di Nerd Games, ben ritrovati, nuova puntata della nostra serie podcast A qualcuno piace Nerd. Do un saluto ai miei compagni di puntata, un saluto a, vado in ordine di schermo, saluto a Mari e
Ciao a tutti, buonasera. Ciao
un bentornato anche a Mauro.
a tutti.
Allora, come avete potuto facilmente intuire, direi, dal titolo di questa puntata. Intanto salutiamo chi ci sta seguendo su Instagram, chi ci sta seguendo su Twitch, chi ci sta seguendo su YouTube live e chi ci sta anche ascoltando da Spotify o dal nostro sito, insomma, o da YouTube di nuovo. Insomma, ovunque voi siate, ciao. E detto questo, come dicevo, si può facilmente vincere dal titolo della puntata, un pesciolino di nome Boris. Va da sé che l'argomento principale sarà la serie TV Boris, ma da lì partire per cercare di analizzare un po' anche quello che è il mondo delle serie TV in Italia e firmate, diciamo, made in Italy. Ecco, prima però, opinione personale così di slancio su Boris, chi vuole partire, vuoi andare tu, Mari?
Vado io?
Vai.
Ok. Vabbè, allora a me Boris è piaciuto tantissimo come serie. Quando è uscita la quarta stagione ho aspettato un po' a vederla perché avevo paura, non volevo rovinare il ricordo che avevo delle prime tre. Ero molto preoccupata, invece poi mi è piaciuta effettivamente anche la quarta stagione e in generale è una di quelle serie che non ho visto per tanto tempo e poi quando l'ho recuperata mi ha proprio appassionato. Ci sono tantissime citazioni di Boris che mi sono rimaste impresse, che uso quotidianamente e quindi per me è proprio un pezzo della storia televisiva.
Già usare comunque storia televisiva non è una roba banale, direi.
Banale.
Mauro?
No, io concordo con quello che avete detto voi. Ho visto Boris una quantità di volte che non credo sia legale. Penso sia una delle cose migliori che siano state fatte in Italia. A differenza di Mari, quando è uscita la quarta stagione su Disney Plus, l'ho vista subito perché ero molto, molto, molto timoroso, ma era talmente tanta la voglia di vedere ancora certi personaggi, certe atmosfere, capire se riuscivano a inventare nuovi tormentoni efficaci come era stato nelle prime tre stagioni, che alla fine, cioè,
Un po' li andremo magari a ricordare sicuramente, ecco.
no, Boris sicuramente, cioè, è un punto di non ritorno come possono essere state tante cose in Italia, tipo Zelig, Drive-In, ma poi ne parleremo, però sicuramente è una bandierina nella storia della televisione italiana.
Ma qual è l'ingrediente che ha reso Boris divertente, cioè che ha decretato il fatto di successo di Boris? Io parto un aspetto che non è così tanto banale già dalla sigla, che porta una firma tutt'altro che banale, che è appunto la firma di Elio e le storie tese per 30 secondi, non lo so, adesso non ho mai cronometrato, ecco, la sigla di Boris. Ma qual è secondo voi quell'ingrediente che ha reso Boris Boris, cioè quella cosa che ha dato il successo a questa serie TV? Perché è lontana un po' da quelle che possono essere, chiamiamole sitcom, ecco, quello che di solito sono quelle serie TV che ci fanno ridere.
Allora, vado io.
Vai, vai.
È sicuramente anche diversa da quello che è stato presentato, almeno fino a che non è uscita, sul panorama italiano, perché c'era anche un discorso di metanarrazione, perché comunque Boris parla della produzione televisiva e quindi già secondo me in questo si distingueva. E poi credo che riesca a bilanciare molto bene dei momenti di comicità con dei messaggi comunque tutt'altro che banali, perché affronta molti temi, non solo sulla produzione appunto televisiva, ma anche su il precariato, per esempio, del lavoro. È una delle prime cose che mi viene in mente, no? Perché di fatto si segue la storia di Alessandro che è in una situazione di precariato molto forte, e così tutta un'altra serie di questioni che sono
Perché
legate
osa
a.
voler essere pagato.
Esatto, perché addirittura vorrebbe poter avere uno stipendio. Quindi secondo me è questo riuscire a bilanciare comunque un tono divertente con delle questioni serie, quindi essere una serie di satira un po', no? Mentre le altre sitcom di fatto erano comiche, però non avevano questo taglio che Boris è riuscito, secondo me, a introdurre molto bene.
Io aggiungo che l'aspetto del successo è arrivato molto, con molta calma. La prima volta che è andato in onda Boris era su Fox, vecchio canale del
podcast. Piattaforma Sky ancora. Esatto. Penso non ci fosse ancora Now all'epoca.
No. Secondo me non esistevano ancora neanche i pacchetti come li concepiamo adesso. Mi ricordo che era il 110 sì. E che andava in onda lunedì sera. È stata una cosa molto, molto di nicchia, che è cresciuta. Quindi dal punto di vista pratico è stato il passaparola, senza dubbio, a far diventare Boris quello che è Boris. Questo l'ho sentito anche in diverse interviste agli attori principali. Da un punto di vista dei contenuti, secondo me c'è da una parte una mini citazione, ispirazione a Entourage, che è una bellissima serie TV americana, che sinceramente adesso magari in corso d'opera vi diciamo dove potete trovare, che ironizzava molto su questo aspetto della televisione, della serie TV, e in parte anche 30 Rock, che invece è passata su Sky.
Nota.
Esatto, scritta e interpretata soprattutto da Tina Fey e Travis Morgan, due attori principali del Saturday Night Live, diciamo che in Italia non era mai stata provata. Secondo me cosa ha vinto? Allora, il fatto che hanno fatto un lavoro sul cast pazzesco, nel senso che ogni personaggio è veramente aggiudicatissimo. I quattro autori hanno fatto un lavoro di squadra altrettanto pazzesco e secondo me sono riusciti a ironizzare e anche, secondo me, a rompere alcuni luoghi comuni sulla televisione, a partire dal fatto che il cialtronismo regna sovrano, quindi tutto quell'aspetto di cultura viene subito distrutto, come invece l'aspetto che a me ha sempre colpito dal punto di vista della satira è quanto invece la politica smuova o non smuova quelli che sono i palinsesti, i copioni e altro, dalla figlia di Mazinga fino ad arrivare all'ingegner Cane ed alcune raccomandazioni incredibili.
Certo.
Però il lavoro sul cast secondo me è pazzesco, nel senso che ancora adesso quando appaiono in televisione Sermonti o lo stesso Calabresi, Biascica, così, o anche Nini Bruschetta, Duccio Patanè, appena li vediamo la prima cosa che ci viene a dire è cavolo Duccio, Biascica. Quella roba lì è difficile.
Anche quando sentiamo Pannofino, basta solo sentirlo lui, ecco.
Beh, maestro, sì. Effettivamente. No, e poi appunto, da un lato tanti tormentoni, come abbiamo detto, che è un po' una tradizione della nostra comicità, ma dall'altro un lavoro di riscrittura e di tridimensionalità dei personaggi incredibile.
Con sì, tormentoni lanciati un po' a CDC, direi. Questa la diciamo un po' in maniera edulcorata, ecco, ci autocensuriamo.
No, ma poi appunto pensare che tutto avviene in 20 minuti, 25 di una puntata, hanno resistito a fare delle serie mediamente corte, perché se non mi ricordo sono 10 o 12 puntate a serie. Sì, sì. Quindi in realtà anche una capacità di gestirsi. Non dimentichiamo il film, che va a posizionare, sì, serie, e che secondo me è una roba incredibile. Però, cioè, secondo me resterà tanto, cioè non voglio già arrivare a una conclusione dopo 9 minuti, però dico, resterà nella storia perché veramente c'è una cosa mai provata e che ha saputo, secondo me, unire alto e basso, perché poi la quantità di citazioni che ci sono.
Secondo me un aspetto non abbiamo ancora parlato, che magari è anche sottovalutato, questo non lo so, ci ragioniamo insieme. Il titolo è Boris. Cioè, Boris è il pesciolino. Nel senso, cioè, si dà veramente importanza tale a quel pesciolino tanto da titolargli la serie TV, come se fosse lui il vero protagonista di tutto quanto, quando in realtà è forse il pezzo più insignificante. Cioè, anche questo aspetto, secondo me, non è tutto banale, c'è un ragionamento dietro. Non da poco, perché banalmente poteva anche chiamarsi Gli occhi del cuore, la serie TV, e nessuno avrebbe potuto dire niente, è stato perfetto. Invece no, hanno inserito questo pesce rosso e gli hanno dato il nome della serie TV. René Ferretti, il personaggio che lo ha, tutti i precedenti pesci rossi, tutti i nomi di tennisti. giusto per fare questo becero aggancio alla recente vittoria di Sinner. Giusto per...
Beh, magari con una stagione 5, visto che comunque Boris...
Esatto.
È passato, può dire, perché sono passati troppi anni, magari. Uno Gianni che arriva.
Sarebbe il pesciolino Gianni o il pesciolino Sinner?
Ah, bella domanda.
E qua... No, secondo me perché questo aspetto? Cioè, nel senso, proprio dare il titolo e l'importanza di fatto un personaggio che chiaramente non parla, cioè... Perché un pesce rosso?
Allora, è una buona domanda. Ti direi però che secondo me gli occhi del cuore non sarebbe così azzeccato, perché in realtà Boris è un po' una metanarrazione della produzione degli occhi del cuore, quindi... Quello sarebbe stato forse un po' limitante rispetto a poi tutto l'universo che si porta dietro. E comunque è vero che Boris come personaggio può sembrare insignificante, però ha un suo perché per René, e quindi secondo me automaticamente ha un perché nella serie, no? Perché è un po' il suo portafortuna, è un po' il suo elemento che serve per tenere tutto insieme in questo equilibrio che è incredibilmente precario, perché ogni volta sembra sempre che ci sia qualcosa che sta per rompersi e non permetterà di girare la puntata, di finire, cioè ci sono un sacco di problemi, e in questo e Boris stesso, diciamo, che ha delle disavventure, mettiamola così, certo. E in questo secondo me un po' può essere visto anche un po' come l'emblema di quello che è appunto il processo che sta dietro la produzione, nel senso ci sono, perché lui sembra un po' insignificante però importante per René, questa idea della un po' della fortuna, le sue disavventure come un po' quelle che succedono sulla serie, e poi forse anche una scelta proprio di non so come dire, nell'ottica di voler un po' prendere in giro, comunque appunto fare satira, no? Sulla televisione, non scegliere necessariamente l'elemento che sarebbe sembrato più importante o più centrale, ma anzi attaccarsi a quello che poteva benissimo essere un elemento secondario o altro, proprio come elemento di, appunto, di satira, di dire comunque vabbè, non ci stiamo prendendo troppo sul serio, il nostro obiettivo è anche un po' quello di rompere alcuni schemi che ci sono sulla televisione, alcune narrazioni, quindi secondo me potrebbe anche essere questo.
Ma prima di dare la parola a Mauro, mi aggancio a un altro tema che volevo affrontare in questa puntata. Se secondo voi c'è un testimone di Boris, cioè se esiste una serie TV che ha raccolto questo testimone, perché c'è una produzione italiana in grado di far ridere? Perché così adesso magari c'è e io me la sto assolutamente scordando, sono andato impreparatissimo, però faccio un po' fatica a trovarla.
Allora, premesso che io non seguo tantissimo, cioè Boris per me è proprio un'eccezione, non seguo tantissimo le produzioni italiane, però non mi viene in mente così su due piedi qualcosa che possa aver preso il suo posto, insomma il suo testimone, perché sono poi, mi vengono in mente, serie o molto appunto agli occhi del cuore, quindi sul melodrammatico e un po' eccessivo, o serie puramente, magari ci sono state altre serie puramente comiche, però non che volessero introdurre poi degli elementi di critica o comunque degli elementi di auto... insomma di autoironia, quindi così su due piedi, ammesso che appunto non ho una grande conoscenza, a me non viene in mente un'altra serie che possa avere la sua importanza.
Allora io aggiungerei che un'altra Boris non può esserci, perché è già stato detto tutto in questo ambito, quindi secondo me molto saggiamente si sta alla larga, diciamo, da un tentativo di fare quello che è un remake o comunque di stare sulla falsa riga, perché è proprio veramente...
No, certo, il mio è proprio una cosa, una produzione che faccia ridere.
No, sì, stavo ridendo. Secondo me da questo punto di vista Prime Video ha lanciato qualche cartuccia che non è male. Nel senso, adesso noi lo stiamo registrando la puntata al 1 febbraio 2024. È uscito recentemente Noctivity, che è un, va detto, un remake... del nord Europa, adesso non mi ricordo di quale esattamente, che però anche in quel caso la scelta del cast, che tra l'altro vede sia Alessandro Tiberi, che è appunto Alessandro di Boris, come tra i protagonisti, e una comparsata di Panoffino. Quindi, come dire, secondo me, a me quello che mi viene da dire è, quando si tenta di fare qualcosa di bello, si cerca un attimo o di far... O di coinvolgere nel cast qualcuno che ha partecipato a Boris, o sicuramente quantomeno di fargli fare un cameo. Quello è un dato di fatto. Boris, secondo me, un po' come è successo in altri ambiti, ha sicuramente rotto uno schema, nel senso, prima con tutto il bene che si può volere, era Casa Vianello, probabilmente, il nostro esempio di commedia. Cioè,
è un incredibile, in realtà.
Sì.
Cioè, è uscito male, però, come dire, ci divertiamo tutti. A me faceva ridere tantissimo Casa Vianello, cioè la scena finale con Raimondo che leggeva la Gazzetta, che noia, che barba, secondo me, no, andava a rappresentare un umorismo molto a sketch televisivo di una certa epoca. Da lì in poi, dopo Boris, ci sono stati dei tentativi più o meno riusciti.
Casa Vianello è più sitcom, forse.
Esatto, ecco, non mi viene la parola. Diciamo che prima c'è stato un tentativo con la sitcom, con le serie TV. Dicevo, Prime Video, c'è stato un tentativo, secondo me, con Io sono Lillo, che noto che in qualche classifica di fine anno è ricomparsa, però non è immediato come Boris. E adesso No Activity sta andando molto molto
bene. C'è anche Gigolo per sbaglio, sempre.
Gigolo per sbaglio, secondo me, è divertentissimo, è un remake francese, ma si sono giocati la carta principale, che è Pietro Sermonti. Pietro Sermonti fa molto ridere in tutto quello che fa, anche la sua particina, sia in Io sono Lillo che nel film di Maccio, l'ultimo film di Maccio, Capatonda, il migliore dei mondi possibili, cioè lui è un valore aggiunto, è per quello che dico.
Sì, sì.
Mi fa più effetto, anche se penso a Checco Zalone, Quo Vado, aveva dentro Nini Bruschetta, cioè come dire, Smetto quando voglio, la trilogia di Smetto quando voglio, per esempio, sì. Andando anche a qualcosa di più nuovo, con Sidney Sibilla, cioè sono dentro praticamente tutti. È questo aspetto qua che a me colpisce, è stata la capacità di prendere una comicità soprattutto romana, che fosse un altro punto che non abbiamo ancora preso in considerazione, sì. E secondo me farla rendere al meglio possibile, tornando, poi chiudo perché questo intervento sta durando 18 ore, c'è tutto l'aspetto su Mattia Torre, autore che appunto ci ha lasciato, che ha tentato anche la carta solista in un paio di occasioni. Infatti è possibile trovare La linea orizzontale con Valerio Mastandrea su Rai Play, che è una sua serie in cui parlava della sua malattia facendosi interpretare da Valerio Mastandrea, e anche lì compaiono tre quarti dei personaggi di Boris. Secondo me, ecco, pensando a quello che ha detto Samu, entrava in gioco l'amicizia. Nel momento in cui si usciva dall'aspetto solamente professionale, artistico, in cui veramente c'era tutto questo scambio di energia, di anche cose che erano fuori dal cast, dal set, scusate, probabilmente c'è stato un salto in più. Chiudo pensando al film Figli, Cortellesi Mastandrea, sceneggiatura di Mattia Torre, omaggio appunto allo scomparso sceneggiatore, in cui ricompaiono ancora tutti.
Ma non è che in realtà non siamo più in grado di far ridere? Cioè... più ampio aspetto, cioè io mi immagino anche, comunque salutiamo Bisio incontrata con Zelig, cioè è cambiato forse anche il modo di ridere, o non siamo più in grado di far ridere, perché a livello di comicità non lo so, siamo più caduti verso il basso, non lo so, qualitativamente parlando, perché comunque far ridere è forse la cosa più difficile che si possa fare, perché ci si mette meno, pensa a far piangere che a far ridere. Però la TV italiana sta ancora a far ridere. Io il dubbio ce l'ho, sinceramente.
Mari?
Ma allora, sicuramente il senso di comicità, secondo me, cambia. Nel senso, se pensiamo a quello che era... anche sul panorama internazionale, su cui mi sento di essere un po' più forte, poi arrivo sull'Italia, qualcosa che faceva ridere negli anni 80, negli anni 90, oggi sicuramente è molto diverso, no? Cioè, vedendo una sitcom vecchia, non solo probabilmente non ci ritroveremmo a ridere oggi, ma alcune cose ci sembrerebbero anche un po' stonare. Per cui l'ipotesi che mi viene da dire è che forse siamo in un momento di transizione verso un nuovo modello di comicità. Quindi può essere che in questo momento ci sembri che non c'è una grande produzione perché si stanno sviluppando nuovi modelli per adattarsi a, una, a comunque un sistema che è quello un po' più ampio, non solo della televisione, ma appunto anche della fruizione dei contenuti diverso. E quindi forse questo modello sta cambiando, siamo in un momento di transizione e non riusciamo a vedere grandi produzioni perché sono ancora in fieri. Poi appunto non sono una grande fan del genere, quindi non ho tantissimi riferimenti, però anche il fatto che adesso si punti su delle serie che magari non sono più puramente, non so, serie televisive, mi viene in mente LOL, che pur da non appassionata di comicità comunque ho in qualche modo visto, in qualche modo sentito, e presenta già dei modelli diversi, no? Quindi secondo me c'è un po' questo cambiamento in atto e, che potrebbe un po' spiegare il non quest'idea, no, che tu hai questo dubbio di non essere più in grado di far ridere. E secondo me anche il fatto che appunto Boris non era solo una serie, come dire, non era solo una serie sitcom, l'obiettivo non era solo far ridere, e quindi la domanda forse non è solo se siamo ancora in grado di far ridere, ma se siamo in grado di fare un prodotto che faccia ridere e riesca a mettere insieme anche altri elementi, perché forse il rischio in alcune produzioni più odierne è che diventi tutto un po' troppo macchiettistico, no? E quindi forse non riesce più a far ridere perché si appiattisce troppo, cerca di cioè manca quello strato in più che permetteva, che ha permesso a Boris di diventare poi effettivamente un prodotto di cult, almeno cioè per una buona fetta della popolazione.
Comunque, secondo me la dimostrazione che si riescono a fare ancora cose buone è Boris 4, che è uscito l'anno scorso. Cioè, se noi stiamo nell'ambito di quello che un tempo era chiamato il cabaret, parola che non so perché è caduta in disuso, quindi tutto ciò che è zeli, come dicevo prima, che negli anni 80 magari era drive-in, che negli anni 90 ha avuto questa doppia vita tra lo zelig di seconda serata di Italia 1, quando già è comparso Bisio, e tutta la parte Guzzanti, Dandini, Mazzocca, quindi tipo Ottavo Nano, Pippo Kennedy Show. Secondo me erano le due scuole di pensiero tra una comicità un pochino più immediata e una che puntava un pochino più alla satira. Però lì la televisione era molto centrale, secondo me, tipo in quell'epoca è anche giusto che, secondo me è dove si sono formati gli autori di Boris, in quel tipo di televisione lì, che poi sono riusciti a trasformare in quello che è Boris, sparigliando tutte le carte tra quello che è comicità, serie TV, commedia, satira, e siamo arrivati adesso in un'epoca in cui la stand-up comedy sicuramente sta prendendo il sopravvento. Molti spettacoli vengono caricati direttamente o su YouTube dagli artisti stessi o comprati dai vari canali streaming. Quindi forse secondo me è cambiato un pochettino la fruizione, quindi la comicità per come la intendevamo noi sta sparendo, quindi macchietta, tormentone, il comedy show da prima serata secondo me sta un pochettino sparendo. Per quanto riguarda le serie TV, c'è stato secondo me un miglioramento non in ambito comico, ma secondo me...
Esatto, no, dai, esatto. Altrove secondo me stiamo andando molto bene. Molto bene.
Allo stesso tempo mi vengono in mente solo remake, però tipo anche un Call My Agent, di cui a breve esce la seconda serie, è comunque secondo me una bella versione nostrana di un prodotto estero. Mi viene da dire, piuttosto che cadere in continui remake, in continui rifacimenti, nel ripescare, con tutto il rispetto, comici che sono ancora in giro da 20 anni con un tormentone singolo, tanto vale rivedere in stanza nostrana delle storie, delle sceneggiature belle. Tipo, secondo me, Call My Agent, ecco, prima non mi era venuto in mente, un altro bel esempio.
Sì, ci avevo pensato, ma non è secondo me il filone comico, ecco.
È secondo me, quella ecco, sul comico puro, secondo me, sì, è un momento di difficoltà, ma perché probabilmente, ribadisco, noi in questo momento siamo più sulla stand-up comedy e un pochino certo. Lo stiamo vedendo anche al cinema, perché settimana scorsa parlavamo di quanto il cinema stia andando bene, tanti titoli stiano incassando, forse che hanno un po' zoppicato in queste vacanze sono stati Alessandro Siani, Pio Amedeo, e adesso, beh, in realtà Pieraccioni per i suoi vecchi numeri, però non, il ciclone è ormai andato, dico, sta certo abbastanza vivacchiando, dico, forse questa è proprio la dimostrazione che, come in tanti ambiti abbiamo avuto un momento di crisi e siamo ripartiti, forse la comicità pura, semplice, immediata, senza troppi fronzoli, è veramente in crisi.
Ed è per questo che non si sente da un po' Checco Zalone in televisione, forse.
Checco ha fatto uno speciale
su anche perché comunque adesso fare comicità sta diventando complicatissimo. Cioè bisogna veramente fare attenzione a quello che si dice. Cioè, ed è ancora più complesso di quanto lo poteva essere magari qualche anno fa. Perché dove ti muovi rischi di creare un casino, ecco.
Mario, posso andare un attimo prima?
Sì,
io?
Sì, vai tranquillo.
Questo sta diventando il grosso alibi dei comici, non si può più dire niente. Che da un lato c'è tutto un aspetto, diciamo, di quelli un po' più populisti alla Pio Amedeo, che a me proprio non mi fanno ridere, scusate. Mm-hmm. Per cui c'è
salutiamo tutto... comunque Pio Amedeo che ci stanno ascoltando, bravo.
Dell'attaccare continuamente, tutto questo aspetto. Poi c'è tutta un'altra parte di comicità che probabilmente appunto dice quello che vuole, ma non ha quella cassa di risonanza tale per cui diventa pop al 100%. In uno dei miei podcast preferiti, che è Tintoria, che tra l'altro è gestito e condotto da due stand-up comedian, che sono Stefano Rapone e Daniele Tinti dal nome, Martufello, che anche in questo caso non stiamo parlando proprio di Chekhov, anche in questo caso con tutto il rispetto del caso, lui stesso ha detto che non è che non si può più dire niente, ma non si sa più dirlo. Io, a me questa cosa...
E da qui si torna al mio non sappiamo più far ridere.
Però, cioè, come dire, è lì che scatta la creatività, è lì forse che c'è un giro di vite tra chi veramente vale e chi no. Direi proprio sì, newtoniana, cioè proprio... È così, nel senso che cade, certo. chi non sa stare in piedi cade, altro che stand up.
Molto bella questa, potremmo utilizzarla, diciamo, altrove. Quindi in sostanza abbiamo un po' analizzato quelli che sono gli ingredienti che chiaramente secondo noi hanno portato al successo Boris, e spesso poi anche qui magari ci dedicheremo una puntata a che cos'è cult, perché spesso sì, cult è qualcosa che poi non ha avuto tutto questo grande successo, ma grandissimo apprezzamento. E quindi vediamo se poi questa definizione sarà vera o no, però potrebbe essere un'idea per un'altra puntata. E quindi ci siamo anche un po' interrogati su quello che può essere il futuro, diciamo, della comicità in chiave serie TV italiana. E proprio da qui volevo poi allacciarmi per andare a fare appunto una chiosa, un po' ne abbiamo già comunque anticipato in quanto abbiamo parlato ampiamente di come la comicità sul piccolo schermo sia cambiata e come in questo contesto storico la comicità sul grande schermo stia un po' faticando. Chiudo chiedendovi se il problema può anche essere il fatto che i comici sono sempre gli stessi, cioè nel senso non vediamo volti nuovi, soprattutto, e qui facciamo appunto un piccolo passo laterale sul grande schermo, perché comunque Pieraccioni, esatto. Ciclone di quando è 98?
E tranquillamente avrà assistito. Okay. Quella...
Ma anche Ficare Picone è da un bel po',
sì,
che sono, diciamo, sulla cresta dell'onda. Pio Amedeo non so quando hanno debuttato, ma anche loro secondo me un po' di comunque anni alle spalle ce l'hanno. Magari io non li seguo tutti tantissimi, c'è qualche nuova figura di comico, ma in quei programmi alla Zelig. Però per il resto...
Boh. Ma secondo me, perché si rilaccia un po' a quello che diceva prima Mauro, perché magari le nuove figure sono appunto più legate alla stand-up comedy e quindi non passano per il canale principale che, che poi in realtà ormai sta anche un po' andando in disuso, che è quella della televisione, e sono più legate, non so, all'account YouTube del comico, cioè per cui ha una sua risonanza, però è più specializzata, più legata a persone che già lo conoscono, già lo seguono, e quindi forse sì, uno dei problemi della produzione televisiva potrebbe anche essere quella, però questa è proprio una mia opinione, questo si estende un po' ai vari aspetti della produzione televisiva italiana, cioè non solo la commedia, ma il voler rimanere così legati a delle figure che sono storiche e che quindi sì, hanno avuto un peso, un'importanza, però fanno anche sì che tanti programmi in Italia stappiano un po' di vecchio, no? Proprio perché non si accolgono nuovi modelli, o in generale nuovi modelli sono molto, molto lenti ad entrare e a partire, almeno per quanto riguarda proprio la televisione, quindi il prodotto televisivo standard.
Anche se però, anche in questo caso, ho in mente Lundini, Valerio Lundini, una pezza di Lundini, è stato un bel caso che è partito dalla televisione normale, però le visualizzazioni le ha fatte tutte su RaiPlay.
Cioè è uscito solo su RaiPlay, tra l'altro, adesso, cioè è solo lì.
Esatto,
il programma è solo lì.
È significativo, cioè secondo me è già un bel indizio su che direzione stiamo andando. Anche Fiorello, ovviamente, potremmo
cioè, non pensare. Vuol dire che sia bene o male, ecco, poi dopo, anzi, fateci sapere nella sezione, se avete i commenti, che cosa vi fa ridere oggi, e questo sarebbe anche interessante capirlo, cos'è che fa ridere oggi, anzi, poi dopo lo chiudiamo con un parere personale su che cosa vi fa ridere oggi, e... appunto, fateci sapere se siete anche fan o meno di Boris, se potete anche nei commenti dirci qual è la vostra citazione preferita. Quindi prima poi di ricordarvi gli prossimi appuntamenti, le coordinate per dove seguirci, io chiuderei questa puntata chiedendovi, quindi cambio idea proprio così all'ultimo, la vostra citazione preferita di Boris.
Allora,
così mi sembra
la però punta, allora poi devi dirla
per andare a chiudere questa puntata.
Dovrei dirci anche la tua. Per me è inevitabilmente F4 Bassito, ma anche perché lavorando nell'ambito dell'informatica c'è sempre quell'F5 che in ufficio è diventato l'F4, quindi per me è quello.
Ok.
Questa è difficilissima, perché io le uso praticamente tutte mentre parlo.
Devi scegliere una.
Cos'è quella che mi fa più ridere? Secondo me resta comunque la chiamata Wim Wenders. Quando messaggiano con Wenders, che gli scrive "Hi Wim, thanks to be so not Italian". Cioè, c'è una puntata sola, però è rimasta impressissima. Un sacco proprio... Poi infatti adesso che è uscito Perfect Days, che tra l'altro è un film, da come ho capito, è drammaticissimo, ogni volta che sento un film di Wim Wenders dico
certo. Anch'io, molto difficile la scelta, comunque il personaggio di René Ferretti, perché li utilizzo chiaramente, però non voglio né dire a CDC, che abbiamo già citato prima, né il vai vai vai, ma io cito sempre quando che cagna pazzesca proprio. Ecco, quello veramente l'incapacità proprio elevata alla massima potenza. Ecco, questa è la mia. Ecco. E, con questa bellissima chiusura, direi che possiamo darvi appuntamento alla prossima puntata della nostra serie podcast A Qualcuno Piace Nerd. Vi ricordo le nostre coordinate, quindi seguiteci, iscrivetevi così rimanete sempre aggiornati. Instagram, Telegram, Threads, YouTube, ho dimenticato sicuramente qualcosa, Facebook, Twitter, dove volete, noi ci siamo. Quindi un ringraziamento da parte mia, Mauro e Mari, per essere stati con me quest'oggi.
Grazie.
Vi do appuntamento alla prossima puntata della nostra serie A Qualcuno Piace Nerd. Un saluto e alla prossima. Ciao a tutti.